Sono le 11 e un minuto, una buona giornata a tutte e a tutti dalle Liguori, questa è Pubblica Radio Popolare. Sarà più leggera del previsto la valigia della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni per il suo viaggio negli Stati Uniti da Trump, un viaggio che inizia tra due giorni. Meloni infatti non porterà le previsioni e le stime su come va l'economia italiana, su come andrà nei prossimi anni. Il governo ha infatti deciso di non fare previsioni sulla crescita per gli anni 2026-2027. Il caos dei dazi impedisce di fare previsioni attendibili, si è giustificato l'esecutivo la settimana scorsa quando ha approvato il documento di finanza pubblica. Il ministro Giorgetti è stato ancora più chiaro se era possibile esserlo, e cioè ha detto: se azzecco quanto cresce l'economia nel 2025 e non dico nel triennio, sono già un mago. In questo vuoto di previsioni governative sulla crescita viene da chiedersi quanto il governo sia consapevole di come sta andando l'economia italiana, di come sta andando e andrà la finanza pubblica di questo paese, oppure se stiamo viaggiando un po' con gli occhi chiusi al buio. Buongiorno e benvenuta Marcella Corsi. Buongiorno.
Buongiorno, bentrovati e bentrovate.
Economista, insegna all'Università La Sapienza di Roma. Buongiorno e benvenuto anche a Giulio Marcon.
Buongiorno a voi, un saluto agli ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare.
Tra i fondatori, e oggi è portavoce della campagna Sbilanciamoci, io comincerei proprio con lei, Marcon, perché questo procedere del governo senza alcune, sento un rumore fortissimo, forse fastidioso, spero solo per me, non anche per gli ascoltatori e le ascoltatrici, niente, è andato via, perfetto. Allora, dicevo, il contesto in cui ci troviamo è quello di un governo che ha appena approvato il documento di economia e finanza, questo è un po' il di finanza pubblica, questo è un po' il nuovo nome che ha preso il documento di primavera del governo, non procederà a quelle previsioni programmatiche che in genere in questi documenti primaverili lo Stato, il governo ci aveva abituato nel corso degli anni, e questo comporterà, paventiamo noi, Marcon, minori dati sui quali anche basare le proprie scelte politiche e comunque avere un'idea di quello che sta succedendo. Procediamo al buio, cominciamo da qui e poi entreremo un po' più nel dettaglio del DEF.
Ma sicuramente procediamo al buio, la colpa non è dei dazi, perché le previsioni sono state sbagliate anche prima della decisione di Trump con i dazi di queste settimane, quindi c'è un problema proprio di affidabilità delle cifre, dei numeri che il governo dà, previsioni insomma finora sbagliate, un'economia che stagna, siamo ormai appunto nella stagnazione e probabilmente entreremo nella recessione nei prossimi mesi. Di fronte a tutto questo non ci sono politiche anticicliche, come si dice in gergo, cioè non ci sono politiche capaci di fronteggiare i rischi diciamo, che abbiamo davanti. È vero, come dice Giorgetti, che è difficile fare previsioni in questo contesto, però è vero che si può prevedere che sarà un periodo di turbolenza e di instabilità. Rispetto a questo non c'è un'azione degna di questo nome del nostro governo per fronteggiare questa situazione.
Professoressa Corsi, il mago ministro Giorgetti, chiamiamolo come si è autodefinito lui, ci costringerà il paese, anche non soltanto il governo, ma molti altri, le imprese, molte imprese che con quei numeri in qualche modo stimano, no? Quello che potrà essere anche il loro di futuro. Procediamo al buio ad occhi chiusi?
Beh, a occhi chiusi no, perché per fortuna in ogni caso abbiamo modelli, stime possibili. Ora il governo si è tenuto prudente perché di fatto ha di fronte a sé delle sfide di politica internazionale non da poco, ma è anche vero che, come già sosteneva giustamente Giulio Marcon, brancola nel buio da diversi anni, in realtà vive un po' di rendita, si tratta di documenti di economia e finanza che si susseguono negli anni senza grandi innovazioni, diciamo, di anno in anno. La verità è che, diciamo, dietro i DEF di questi anni c'è sempre il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che in qualche modo sostiene, per quel poco che riesce a sostenere, la crescita del paese dal lato degli investimenti, e il governo continua a fare affidamento sostanzialmente solo su questo.
C'è un dato che però il governo ha diffuso la settimana scorsa, ed è l'aggiornamento delle stime per l'anno in corso, quest'anno che è già al primo trimestre più che inoltrato da qualche settimana, e il governo ci ha fatto sapere che quella stima dei mesi scorsi sul 2025, una crescita del prodotto interno lordo dell'1,2%, va dimezzata. Questo è una prima assunzione, diciamo così, di quello che è il contesto internazionale, quindi il governo pensa che le cose vadano peggio, almeno per quest'anno 2025, ma però per il resto non si sa niente, e quindi per questo aggiorna le previsioni in negativo. Resto con lei, professoressa Corsi, chi finisce per pagare questo peggioramento, rallentamento dell'economia in Italia? Potenzialmente, chi rischia di pagare questo rallentamento?
Allora, il rallentamento ci sarà, credo che sia certo per tutti e per tutte. Il non volerlo ammettere è solo un elemento, come dire, politico, ma il rallentamento ci sarà, e questo è evidente. Bastano solo i riflessi sull'inflazione, e quindi sulla perdita di potere d'acquisto delle famiglie, e di conseguenza sulla mancata spinta dal lato dei consumi, già debole prima, ma ancor più debole in situazioni inflazionistiche, per far capire anche ai profani che il rallentamento ci sarà. La quantificazione esatta del rallentamento può essere difficile da fare, ma insomma che il rallentamento ci sia è indubbio. Quindi su chi peserà di più? Ma è evidente, sulle fasce più deboli della popolazione, sui lavoratori precari, sui giovani che continueranno a non trovare uno spazio nel mercato del lavoro, sui lavoratori sul cosiddetto labor hoarding, cioè sui lavoratori mantenuti in azienda semplicemente con part-time involontario. Peserà su tutti quei soggetti, e ovviamente sulle donne, che da sempre, sapete, mi conoscete bene, quindi quello è uno dei punti che analizzo tutte le volte, che trovano più difficilmente una collocazione efficiente all'interno del mercato del lavoro. Peserà su tutte queste fasce. Mi chiedo che cosa succederà di quelle misure per le famiglie di cui il governo si è tanto vantato nella fase, diciamo così, di approvazione del DEF, ma se volete su questo ci torniamo tra un attimo.
D'accordo, perché a Giulio Marcon voglio restare sempre sul il sistema produttivo italiano, perché usciamo dal tema delle stime sì, stime no, le previsioni, andiamo alle cose ancora più concrete, potremmo dire, cioè i dati, i numeri dell'Istat, ad esempio sulla produzione industriale. La settimana scorsa sono usciti i dati di febbraio e siamo al 25esimo mese consecutivo di calo, l'ultimo a febbraio meno 0,9%. Mettete in fila 25 mesi in cui la produzione industriale continua a calare. Questo dove ci porta, Marcona, alla fine dell'industria in questo paese, al di là che sia italiana prevalentemente o meno?
Ma intanto vorrei ricordare che questo dato testimonia che i governi di centrodestra, di centrosinistra, i governi tecnici non hanno avuto una politica industriale efficace e significativa. Insomma, questo è, diciamo, l'indicatore della mancanza di una politica pubblica, perché è valso l'assunto, diciamo, che ci ha tramandato l'ideologia neoliberista in questi anni, che la politica industriale le fanno le imprese. E come le fanno le imprese? Dandogli la possibilità di avere sgravi fiscali, incentivi, eccetera eccetera. E invece, diciamo, questa pratica non ha funzionato, perché lo si vede dai dati degli ultimi 25 anni. È mancata una politica pubblica. Devo dire che negli ultimi anni un po' di politica pubblica c'è stata grazie ai fondi del PNRR, nel senso che i soldi arrivati col PNRR ci hanno permesso di fare alcune piccole scelte e alcuni piccoli investimenti, ma mancano gli investimenti pubblici. 20 anni fa, anzi più di 20 anni fa, compianto sociologo Luciano Gallino scrisse un libretto per Einaudi che aveva come titolo La scomparsa dell'Italia industriale, in cui analizzava, diciamo, i settori principali in cui eravamo leader nel mondo, in Europa, a cui avevamo una, diciamo, un ruolo importante, che via via sono stati smantellati perché purtroppo le politiche pubbliche non hanno sostenuto e non hanno, diciamo, garantito che quel primato che avevamo in alcuni comparti, penso, diciamo, all'automotive piuttosto che all'elettronica, piuttosto che alla chimica, eccetera, e quel primato è stato smarrito. E qui c'è la responsabilità sia della classe imprenditoriale, ma anche della classe politica.
Marcella Corsi, un suo collega ieri, Emiliano Brancaccio, quindi un economista, ha scritto sul Manifesto sul viaggio di Meloni negli Stati Uniti, ha fatto una previsione di quello che potrebbe succedere in quell'incontro, che cosa Meloni porterà da discutere con Trump, e scrive Brancaccio ieri sul Manifesto: la Presidente del Consiglio si presenterà al tavolo trumpiano con due punti in agenda. Da un lato, plaudire ai dazi americani contro il comune nemico cinese, dall'altro convincere l'Unione Europea a rinunciare alle già risibili tasse, scrive Brancaccio, pagate dalle multinazionali americane nel continente. Nella buona sostanza ci dice Brancaccio, Marcella Corsi, che Meloni predicherà qualcosa che Trump poi ha già messo in pratica più volte, e cioè dire il protezionismo quando si tratta di avere rapporti con stranieri rispetto ai propri paesi, con l'estero come si dice, e il liberismo invece sul piano interno. L'esempio che faceva Brancaccio era quello delle tasse sulle multinazionali americane a livello continentale europeo, quelle robe lì vanno tolte, quello che sostengono non solo le big tech ma anche il presidente Trump. Quindi, detto in altre parole, siate protezionisti con l'estero e siate liberisti a casa vostra. Questo era il messaggio che dovrebbe fare proprio Meloni e che arriva da Trump. Che cosa ne pensa di quel viaggio, Marcella Corsi?
L'amico Brancaccio è molto audace nel fare queste previsioni. Io non sono così audace quanto lui. Onestamente non so che cosa potrà dire Giorgia Meloni a Trump. Spero che non sia semplicemente lì a porgere gli omaggi, ma porti un contributo al dialogo tra Stati Uniti ed Europa, che è gravemente messo in discussione dagli atteggiamenti di entrambe le parti, oserei dire. Ma in ogni caso il problema, così come lo pone Emiliano, lo dico perché è un amico, quindi mi permetto di dargli del tu, non è nuovo, nel senso che noi in economia insegniamo torto collo, però insegniamo quelle che in letteratura vengono chiamate le politiche back at thy neighbor, utilizzando fra l'altro un inglese arcaico, quasi shakespeariano, proprio per dire quanto siano vecchie queste politiche e quante siano
colpire il vicino.
Sì, esatto, impoverisci il tuo vicino, questo vuol dire sostanzialmente back at thy neighbor, quindi, che sono poi tutte le misure di tipo protezionistico, inclusi i dazi, che sono solo una delle possibili misure protezionistiche applicabili ai contesti del commercio internazionale. Quindi, diciamo, non si tratta di cose nuove sul fronte delle politiche internazionali, anzi, se vogliamo, è un rispolverare vecchie politiche che in qualche modo, soprattutto gli accordi di Bretton Woods nel primo dopoguerra, sembravano aver spazzato via, ma soprattutto sembravano aver spazzato via i grandi accordi commerciali tra i paesi occidentali, inclusi però anche gli accordi nell'Asia per quanto riguarda gli accordi anche tra Cina, Russia, India e quant'altro, di cui non si parla mai, non so bene per quale motivo, sembra che gli accordi commerciali si facciano solo accidente, ma ci sono accordi commerciali potentissimi anche ad Oriente, però per tornare alla domanda che mi ha fatto, non volevo divagare, io credo che lei cercherà sicuramente di portare avanti questa sua strategia di migliore amica degli Stati Uniti, ma per tornare alla domanda sulla tassazione degli extra profitti delle multinazionali, io credo che giocherà soprattutto la carta di grande amica di Elon Musk. È chiaro che il progetto Make Europe Great Again, che lei comunque sente suo per certi versi, perché l'ha già sostenuto in vari incontri con Musk, anche di tipo più privato, comporta soprattutto la riduzione o addirittura l'eliminazione di quella tassazione, che ovviamente a Musk e ai tycoon americani come lui sta ovviamente molto stretta, anzi diciamo che è il nemico numero uno per quanto riguarda i rapporti con l'Europa. Quindi sono curiosa davvero di vedere se le previsioni di Emiliano si concretizzeranno. Questo sarà sicuramente un elemento di confronto con Musk molto forte.
Allora, un'ultima questione a Giulio Marcon, ma poi torno da lei con la stessa domanda a Marcella Corsi, è quella che riguarda il tema delle spese militari, perché questo è sicuramente un altro dossier di cui parlerà Meloni con Trump nei prossimi giorni. C'è la questione dell'aumento delle spese militari italiane al 2% del PIL, in realtà è già una vecchia richiesta, perché la Casa Bianca ha aggiornato la pressione e il listino prezzi arriva ad un 5% del PIL la spesa militare. Ora, quello pare, da quanto si è capito, Marcon, è un obiettivo pressoché irraggiungibile per il governo italiano adesso, però si sta muovendo in ogni caso il governo italiano per assecondare in qualche modo un aumento della spesa militare in questo paese. E allora questo 2% del PIL, come si arrivano? Qui le scuole si stanno dividendo, no, Marcon, tra il ministro Crosetto da un lato e il ministro Giorgetti dall'altro, il primo che vorrebbe 8 miliardi veri, freschi, e l'altro invece il ministro Giorgetti che dice no, in quel conto delle spese militari in Italia mettiamoci anche le capitanerie di porto, le spese per i carabinieri e la guardia di finanza e altre spese, diciamo così, che dovrebbero far crescere di suo spontaneamente la montagna senza nuovi stanziamenti. A che punto siamo su questo dossier, Marcon, quello delle spese militari?
Ma anche in questo caso si naviga a vista, cioè, nel senso che dobbiamo aspettare settembre per capire quale sarà la legge di bilancio. Io vorrei solamente ricordare che nell'ultima legge di bilancio, quella approvata a dicembre, quella del 2025, le spese militari sono già aumentate del 12% e che negli ultimi 10 anni le spese militari in Italia sono aumentate del 61%. Quindi diciamo che il riarmo è in atto ormai da alcuni anni, cioè non è una novità di cui prendere atto, diciamo, è una tendenza che, diciamo, a piccole dosi o a grandi dosi, a seconda dei punti di vista, si sta insomma, è in atto appunto con le leggi di bilancio di questi anni. Ora, arrivare al 2% significa trovare circa 10-11 miliardi in più, secondo me nemmeno gli 8 di Crosetto si trovano, però diciamo che la tendenza è quella e quindi siamo molto preoccupati. Ricordo che noi abbiamo dei programmi pluriennali che ci impegnano e ci legano le mani nei prossimi anni, abbiamo circa 40 miliardi nei prossimi 3 anni da spendere in programmi pluriennali, cioè F-35, carri armati, sottomarini, fregate, eccetera, eccetera. Tra l'altro con un impegno che per oltre il 60% si rivolge, sono soldi spesi all'estero, cioè non so come dire, siccome c'è questa retorica del fatto che bisogna investire nel militare anche perché così si creano posti di lavoro, vorrei ricordare che in realtà creiamo posti di lavoro in altri paesi perché sono commesse di sistemi d'arma che vengono prodotti in gran parte in altri paesi. Faccio solo esempio dei carri armati Panther. Noi abbiamo una commessa alla Rheinmetall, che è la Leonardo tedesca, diciamo, è la più importante industria militare tedesca, 8 miliardi e 2 per i prossimi anni. Bene, gran parte di questi soldi servono a produrre questi carri armati in Germania e una sola piccola parte poi vengono, diciamo, spesi in Italia alla Automelara, che è un'industria vicino alla Spezia. Ora, la preoccupazione ovviamente è molto forte, però non ci sono soldi, e dice che si farà debito per fare questo, e vedremo, siamo pronti, abbiamo lanciato la campagna Fermo e Riarmo con varie reti pacifiste, ci stiamo opponendo, abbiamo chiesto anche un incontro a Crosetto, abbiamo chiesto un incontro pubblico da fare in pubblico, diciamo, vedremo se ce lo daranno, c'è una disponibilità, vediamo se questo avverrà.
Marcella Meloni, per concludere, visto e sentito l'elenco che faceva Marconi un momento fa di capitoli di spesa militare, l'Italia è un paese che secondo lei può permettersi quel livello di spesa militare, cioè l'Italia dei divari territoriali, delle disuguaglianze, del lavoro povero, della sanità pubblica ridimensionata, destrutturata, se lo può permettere quel livello di spese militari l'Italia?
Ma assolutamente no, su questo veramente sono lapidaria, assolutamente no, ma non se lo può permettere soprattutto tenendo conto di quello che la Presidente Meloni sostiene da tempo, cioè del fatto che il suo è un governo dalla parte dei cittadini, senza declinarlo ovviamente in termini di genere perché è vietato, si sa, quindi anche il DEF, se vogliamo tornare al documento da cui siamo partiti e partite, lo dice in modo esplicito. In realtà tutte le analisi del DEF approvato appunto la scorsa, cioè all'inizio di aprile, ci dicono che la spesa, le uscite principali di questo governo sono comunque per volontà soprattutto della Presidente del Consiglio a favore delle famiglie. Poi c'è da discutere, come ho fatto un accenno già prima, che cosa si intende per famiglie, perché in realtà sono quasi tutti contributi alla natalità, quindi sono finanziamenti alle madri con due o tre figli, sono finanziamenti legati appunto a bonus natalità che fanno venire in mente provvedimenti presi, diciamo così, all'inizio dello scorso secolo, mettiamolo così, per evitare qualsiasi problema di definizione, quindi no, non credo assolutamente che se lo possano permettere, ma soprattutto sarebbe altamente incoerente con quello che la Presidente del Consiglio va sostenendo da tempo, quindi no, direi che assolutamente non se lo possono permettere.
E allora siamo alla conclusione, e allora non c'entra poco, non c'è un legame diretto, ma siamo alla conclusione della trasmissione di oggi di Pubblica. Io ringrazio Marcella Corsi, buona giornata e a presto.
Grazie mille.
Marcella Corsi, che è economista, docente all'Università La Sapienza di Roma e tra le fondatrici e animatrici di ingenere.it. Buona giornata e a presto anche a Giulio Marcon. A presto.
Grazie dell'ospitalità, buongiorno a voi, arrivederci.
Tra i fondatori, oggi portavoce della campagna Sbilanciamoci. Ancora qualche minuto prima di chiudere, e anche qui restiamo sempre sul tema della visita di Giorgia Meloni negli Stati Uniti nei prossimi giorni, a partire da mercoledì. Gli esercizi di previsione di quello che potrebbe succedere dopo quell'incontro o durante quell'incontro, che cosa porterà come una propria agenda la Presidente del Consiglio italiana a quell'incontro col capo della Casa Bianca. Prima abbiamo letto Emiliano Brancaccio sul Manifesto di ieri, economista, adesso vediamo lo storico Lorenzo Castellani su Domani di oggi, di questa mattina. Scrive Castellani: la Presidente del Consiglio arriverà a Washington nei prossimi giorni e qui si aprono tre possibili scenari. Il primo è che Donald Trump voglia continuare a tenere le carte coperte. L'incontro con Meloni si fermi a dichiarazione di circostanza, con il Presidente americano che tornerà a tuonare nelle prossime settimane senza offrire una qualche prevedibilità. D'altronde questo è già quanto è accaduto con gli incontri che Trump ha fatto ad esempio con il primo ministro britannico Keir Starmer e con il presidente francese Macron. Secondo scenario della visita di Meloni a Washington è quello in cui Meloni, scrive Castellani, riesce quantomeno a far parlare chiaro il presidente americano, fargli delineare una lista di richieste da portare al tavolo negoziale con l'Unione Europea. In questo caso i buoni uffici di Meloni e il buon tempismo della visita produrrebbero una chiarificazione del quadro. L'Italia guadagnerebbe maggior peso diplomatico rispetto agli alleati europei, in pratica guadagnerebbe punti da in questo ruolo possibile di ponte tra le due coste dell'Atlantico. Terzo scenario di Lorenzo Castellani, dello storico della Luiss di Roma. Il terzo è invece lo scenario da sogno per Meloni, lo chiama così Castellani, con Trump che annuncia subito qualche misura di sollievo nei rapporti tra Unione Europea e Stati Uniti, magari dazi più selettivi che escludono settori importanti per l'Italia, oppure che si prenda l'impegno a farlo in breve tempo. Tre scenari per quello che sarà la visita di Meloni a Washington nei prossimi giorni, dicevamo, a partire da mercoledì. Noi chiudiamo qui oggi la puntata di Pubblica, tra poco la linea va a Diera Rubini per Cult. Prima di salutarci però c'è un promemoria molto importante.
Articolo 48 della Costituzione. Il voto è personale, eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.
8 e 9 giugno, 5 referendum in Italia, uno sul diritto di cittadinanza, 4 sui diritti del lavoro.
Tutte le informazioni su radiopopolare.it.
Serve il quorum. 8 e 9 giugno, diritti al voto.